We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight, too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Delbrück. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 61, numero 13 della terza stagione, 16 febbraio 2016 è il giorno di oggi, ma questa è anche la trasmissione che festeggia il suo compleanno indipendentemente
Bravo.
Da quello che dicono su Facebook.
Non l'ho scritto ma lui lo sapeva, bravo, mi ero scordato di scriverlo ma lui lo
già sapeva. Lo sapevo.
Bravissimo.
Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non vi preoccupate, non stressate nessuno, chiedetelo a noi che ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice Justin Time.
E anche stasera c'è Justin Time, cioè io, e più che dire cosa andare al cinema, vi dico dove potete seguirci i nostri potenti social network, quindi su Facebook al facebook.com/Traumfabrik, hashtag bar Traumfabrik su Twitter, poi abbiamo dell'Instagram,
no,
del Pinterest,
non ne abbiamo al momento,
del Google Plus ne abbiamo,
no, però
dello YouPorn ne abbiamo,
sullo YouPorn potremmo dire la nostra,
ci stiamo organizzando sui YouJizz per il momento,
metteremo un divanetto nero in pelle lì dietro, primo
Brothers/Traumfabrik,
esatto. Comunque, come ci ricordava Smith, è stato da poco il nostro compleanno, che era il giorno dell'amore, perché era il 14 febbraio di 2 anni fa, del 2014.
Auguri!
Il 13 registravamo e il 14 eravamo in onda con la puntata 0.
Facciamoci gli auguri,
da
tra
solo.
L'altro io per la prima volta questa sera vedo che lì dietro c'è un vecchio citofono, è bellissimo.
È vero, l'ho visto anche per la prima volta, è interessante. Invece parleremo di cose un po' più interessanti di questo vecchio citofono, soprattutto i BAFTA, che sono...
D'altronde è una trasmissione telefonata,
ecco,
il citofono ci vuole.
Dicevo, i BAFTA, cioè i British Awards of Film and Television, anzi of Film e Basta, che sono stati assegnati domenica scorsa. Saremo in collegamento con la Berlinale grazie a Sara Cecconi dello Zenith, che ci racconterà i film visti in questi giorni, quello che è stato detto su questi film.
I nostri uomini sono ovunque,
e anche ovunque.
Le nostre donne.
In realtà non è nostra, però insomma, ci hanno fatto questa concessione, ci hanno fatto questo piacere di prestarcela. Poi parleremo di Spotlight di Thomas McCarthy, che ieri sempre al Cinema Zenith è stato proiettato in anteprima in lingua originale e sarà programmato da loro.
Anteprima nazionale. Facciamo i complimenti allo Zenith.
Come sempre ci sarà il cinema di domani e parleremo anche in breve, dati i tanti argomenti di questa sera, dei film in sala questa settimana che abbiamo visto. Ospiti non ne abbiamo per il momento, abbiamo solo Marco della Torre. Benvenuto,
Prezzemolino. Non ne abbiamo, abbiamo Marco della Torre.
Abbiamo Marco della Torre.
E la sua spocchia, che è cresciuta.
Ciao della spocchia.
Sta guarendo dal il ginocchio. Dovrebbe arrivare anche Andrea Fioravanti, almeno così ci aveva detto, speriamo sia vero, altrimenti chissà. Ma invece, Smith, dici un po' il box office, come si comporta questa settimana?
Non sapendo quando arriverà Fioravanti, andiamo sulle certezze, che sono quelle che ci danno i numeri, caro della Torre. Il miglior incasso del weekend per Perfetti Sconosciuti di Genovese Paolo, che totalizza 3,3 milioni, appena
Attenzione.
Uscito, subito.
Pa, subito. Diciamo una cosa, noi abbiamo parlato malissimo di questo film a scatola chiusa. Diciamo, abbiamo detto che Genovese fa dei film, almeno ce l'ha detto Andrea Fioravanti, fa dei film molto ben infiocchettati. Dobbiamo di questa ma che non sono scritti bene. Ora sembra che questo film sia scritto molto bene. A parziale discolpa di Fioravanti, dobbiamo dire che in questo caso non l'ha scritto da solo Genovese il film, ma con altri 2 o 3 sceneggiatori.
Oh, ecco.
Comunque rimane il fatto che sembra che si tratti di un gran bel film.
Anch'io ho sentito dire questa cosa da persone al di sopra di ogni sospetto.
Non parrebbe da
comunque trailer. Non parrebbe, vediamo.
Torniamo ai numeri, quindi Perfetti Sconosciuti di Genovese Paolo con 3 milioni e 3, buon per lui, che incassa poco meno di The Hateful Eight di Tarantino Quentin, appunto. che ora scende al secondo posto con 1.700.000 euro per un totale di 6.500.000. Si piazza invece al terzo posto una nuova uscita, Zoolander 2, che nel fine settimana incassa 1.200.000 euro. Tra gli altri sta per concludere la sua corsa Revenant, al freddo e al gelo, che raggranella, bellissimo questo termine.
Questa è la dicitura precisa.
Esatta pronuncia, Revenant. Per piacere.
La pronuncia di Revenant ce l'abbiamo? Di Revenant?
No.
E ci aggiorneremo anche su Revenant. Che raggranella comunque 482.000 euro e supera così i 13 milioni di incassi totali. Così come il meno fortunato Joy, che con altri 224.000 euro porta il suo totale a 2,5 milioni di euro circa, che tradotti in dracme sarebbero
poco meno.
Siamo lì.
Ma io so anche che Quo Vado sta raggiungendo Titanic in questi giorni.
No, Quo Vado è arrivato a 65,
sta affondando.
E non l'iceberg non ha superato Avatar in Italia come allora, incassi, ma come spettatori sì.
Allora è un fallimento. Allora è un fallimento totale.
Oggi mi è caduto lo sguardo, tra l'altro, su un irritante articolo di Severgnini in inglese su un giornale americano che spiegava agli americani per quale motivo
appena tornato che sia
per qualche motivo Quo Vado.
Imprescindibile Severgnini,
imprescindibile Severgnini. Che vogliamo fare? Vabbè, comunque
adesso ti fai intanto.
Vabbè, comunque io non so di cosa stai parlando. Comunque direi che
tracciante, questo tracciante di Hans Delbrück è stato veramente.
Hans, anche tu come Simone Rossi sei juventino?
Andiamo avanti.
Beh, ragazzi, però
pensiamo cose positive.
Hai ragione. Per favore. Pensiamo cose positive con la musica frizzante del bar, perché cominciamo con un pezzo tratto da Zoolander 2, film divertentissimo a cui accenneremo dopo. Comunque andatelo a vedere. Questi sono The Roots con Here I Come, e anche come loro, anche noi arriviamo tra poco, tra qualche minuto, a parlarvi di Spotlight. I'm in the back, changing my outfit. He said, Blake, we will sit in the house. And I said, wait, here I come, here I come, here I come. You boys get ready, cause here I come, here I come, here I come. He said, Jay, you better come out with your hands up, we got you surrounded. I'm in the back, changing my outfit. He said, Blake, we will sit in the house. And I said, wait.
Charisma could another one stomach. If I be a prisoner, then I wasn't more cunning or wise. If I come outside, I'm not running. The stone lone wolf for the pack to unrun it. I really got nothing to hide, I'm about cutting. Go out in the blaze, wouldn't pop one button. I'm a merc, half hurt, lead a cop dog hunting. The pretty black one in the group, the smooth villain under fire, cause I'm pinning the words to move millions. Slide right in front of your eyes, true brilliance. It's a new bad moon on the rise, who feeling it? New true skill in it, charter root still in it. Ready plus willing, it's all a true killer shit. You know we get them involved, we're too diligent. They say the music is strong and too militant.
You better come out with your hands up, we got you surrounded. I'm in the back, changing my outfit. He said, Blake, we gon' sit in the house. I said, wait.
Fantastische dritte Staffel von Bar Traumfabrik.
E come ogni anno la Royal Opera House di Londra,
non sbagliamo,
il palcoscenico ideale per celebrare la 69esima edizione dei British Academy Film Awards. E di fatto, insomma, i premi inglesi al cinema del 2015. E la lista è lunga, e partiamo dal miglior film, il miglior film secondo appunto gli inglesi è Revenant.
Ecco, più che fare una lista, io direi concentriamoci sul dato principale. Chi ha sbancato è Revenant, perché si è beccato i premi più importanti.
In linea con i Golden Globe, quindi insomma...
In linea con i Golden Globe, quindi la domanda grossa è: sarà in linea anche con gli Oscar? Perché la prossima tra l'altro non abbiamo detto che la prossima settimana facciamo la nostra tradizionale puntata di scommesse sugli Oscar.
2 ore.
Radio Monica ci ha dato l'ok per una mezz'ora in più, quindi l'abbiamo colta al volo. Speriamo.
Che non ci basterà, ovviamente.
E ci dovrà bastare per forza.
Però usciremo in 2 volumi come Kill Bill.
Esatto.
Justin il primo e Time il secondo.
Però io me li sono visti questi BAFTA per la prima volta in diretta, in streaming, forzando e cherando a destra manca perché non sarebbero visibili fuori dall'Inghilterra sulla BBC. Però insomma, l'ho visto.
Scusa, ti vorrei far notare che stai praticamente costituendo te la polizia. Adesso fai tu.
C'è la polizia inglese. No, la polizia inglese, gli italiani frega niente.
C'è adesso entro un Bobby,
lo scotro a Yard. È uno dei due. Certo.
E dicevamo appunto che The Revenant ha sbancato, cioè si è beccato miglior film, miglior regista,
miglior attore, credo
miglior attore con Leonardo DiCaprio, e che ha fatto l'altra volta al Golden Globe ha fatto il discorso sui nativi americani, stavolta l'ha fatto su una mamma che l'ha quindi, aiutato,
che è nativa americana.
Quindi se vincesse gli Oscar farà un discorso su sua madre e il rapporto strano con i nativi americani
probabilmente. No, qui ha parlato della madre che non aveva una lira e che però l'ha portato a fare i provini, a ringraziare, eccetera.
Pensa se vince tutto tranne gli Oscar.
Possibilissimo.
No, sarebbe bellissimo. Io tipo perché non vinca anche quest'anno.
Però se c'è una giustizia nel mondo degli Oscar, non lo deve vincere quest'anno. Se lo meritava allora, l'anno scorso, lo meriterà magari l'anno prossimo.
Sono d'accordo con te. Anche... Secondo me se lo meritava per altri film. Però secondo me se lo prende sono contento, perché lo vedo come un riconoscimento alla carriera, anche se Revenant è un film che non mi è piaciuto.
Personalmente se lo prende o non lo prende non mi cambia la vita.
Comunque il premio, quindi abbiamo detto questi premi qua, poi c'è anche quello per la fotografia, ma non è sorprendente, è il solito Emmanuel Lubezki, dicevamo quello dei vari Inarritu, ma soprattutto del maestro Malik, sì. Di tutti i film di Malik.
C'è da segnalare che i 5 migliori film secondo la punti BAFTA sono tutti e 5 compresi negli 8 migliori film all'Oscar. Candidati all'Oscar. Non è così scontato.
No, quindi. Non è così scontato. L'anno scorso era diversa la situazione, mi ricordo. E ha vinto l'ultimo, è stato anche quello del suono, insomma.
Mentre il miglior film britannico vedo che è Brooklyn, che è uno degli 8 candidati all'Oscar, quindi c'è anche un sesto.
E un altro dato relativo agli Oscar è quello per la miglior attrice protagonista, che è Brie Larson di Room, un filmone secondo me.
Ne parleremo... Possiamo già dire?
Come avete
possiamo
fatto
dire che è un filmone?
Vabbè, noi abbiamo i
possiamo
nostri
dire
agganci.
Che è un film clamoroso.
Secondo me è un filmone.
Continuiamo a farci del male.
No, va bene, ma noi ci spostiamo.
La facilmente per cosa?
Va bene.
Noi trasmettiamo da una nave a largo delle coste
di Balanzano.
Ragazzi, siamo nel 2016.
No, scusate, soprattutto.
Su una chiatta lungo il Tevere, facciamo avanti e indietro.
Siccome
è
Radio Rock,
non ci troveranno mai.
È uscito a dicembre il film degli Stati Uniti. Io l'ho visto negli Stati Uniti.
Allora scusa.
Siamo stati a gennaio.
Siamo stati dopo le vacanze di Natale, che ne sapete voi. Vabbè, poi non so, ci sono altri dati.
Scusate, io sapevo di un certo Ennio Morricone.
Ennio Morricone, bravo, ha vinto il premio come miglior musica originale per The Hateful Eight. Come anche i Golden Globe.
Ma
no?
Scusa, nella fotografia non era candidato il fotografo, non mi ricordo.
La fotografia di
Hateful Eight?
No. No, i candidati erano gli altri candidati erano Roger Dickens per Sicario, altro bellissimo film di cui non abbiamo parlato perché mi sa che ancora non abbiamo cominciato la trasmissione, ma secondo me è un bellissimo film di questa stagione e con una fotografia che ricordava un po' Traffic come trovata, diciamo, quei colori che cambiavano a seconda della situazione, però molto bella, effettivamente meritata. Poi c'era Mad Max Fury Road, altro filmone,
qui fa incetta di premi tecnici,
sì, dice, ricordaceli. Beh, Hans,
effettivamente montaggio, effettivamente, sì. Scenografia, costumi, quindi non solo tecnici, insomma, trucco e acconciatura.
Sì, vabbè, comunque sono.
Ma posso annunciare il mio endorsement per Mad Max Fury Road come miglior film candidato agli
Oscar? Anch'io tra i
non sarà facile.
Non sarà facile.
Sarà impossibile. È un sogno. È un grande sogno.
Gli ultimi due
non ce la faremo mai, però.
Gli ultimi due, come per direttore della fotografia, erano Carol, altrettanto bello visivamente, Bridge of Spies, Il ponte delle spie.
Poi vorrei dire qualcosa sulla sceneggiatura, ma non lo dico perché anticipo un discorso su Spotlight che verrà dopo.
Beh, Spotlight ha vinto miglior sceneggiatura originale, questo lo possiamo dire.
Bene, Inside Out bene. Mi sarebbe piaciuto,
anche lui se lo meritava. Inside Out però ha vinto miglior film animato, quindi sì. Anche lì un riconoscimento. Gli altri due erano Minions e Shaun the Sheep Movie, che penso un fenomeno prettamente britannico.
No, Shaun the Sheep
no,
l'abbiamo
visto. Candidato all'Oscar.
No, sì, che l'abbiamo visto senza dubbio, però nel senso è inglese, no?
Credo.
Però è candidato all'Oscar.
È molto popolare lì. Ah, perfetto.
Anche Il ponte delle spie era candidato, ma non ce l'ha fatta.
Per cosa?
Per la sceneggiatura.
Per la sceneggiatura, sì. Il ponte delle spie, Hateful Eight, Inside Out e Ex Machina, altro film di cui non abbiamo parlato perché è uscito in estate, molto bello. E tra l'altro c'era anche Alicia Vikander che ha recitato anche in The Danish Girl, che uscirà la prossima settimana. Mentre come sceneggiatura non originale ha vinto The Big Short.
Cioè,
anche lì abbiamo
grande scommessa.
Possiamo essere abbastanza d'accordo.
Invece
no?
Miglior attrice,
sì,
scusate,
bella sceneggiatura.
Miglior attrice protagonista, abbiamo detto Brie Larson, quella di Room. Sì, anche se come sceneggiatura c'erano delle grosse, dei grossi competitor, perché avevamo Steve Jobs di Aaron Sorkin, clamorosa.
Non l'ho visto.
Brooklyn, io non l'ho visto, ancora non ve lo posso dire. Carol di Phyllis Nagy, la sceneggiatura. E lo stesso, no, Ex Machina era adatti, per l'originale, io parlo di
Room.
E lo stesso Room che è scritto meravigliosamente.
L'attrice non protagonista va bene, Kate Winslet, no? Da Steve Jobs. Però anche Jennifer Jason Leigh l'avremmo premiata.
L'avrei voluta.
Per sì. I cazzottoni che ha preso. Se
sì, hai ragione. Infatti Jennifer Jason Leigh, però speriamo che vinca l'Oscar come non protagonista. Qui ha vinto Kate Winslet, sempre brava, ma anche lei ne ha fatte incetta di Oscar, di premi comunque in generale, se non sbaglio, no?
Poi c'era Rooney Mara di Carol, ma che insomma...
E come attore non protagonista ha vinto Mark Rylance del Ponte delle Spie, che io non ho visto il film e non conosco l'attore.
Molto bravo, molto bravo. Sì.
Ci avevamo come competitor, ci avevamo Benicio del Toro su Sicario,
Mark Ruffalo.
Bravo, ma Mark Ruffalo su Spotlight, ottima prestazione. Christian Bale su The Big Short e Idris Elba in Beast of No Nation, che si vede su Netflix, credo, perché l'ha prodotto Netflix.
Esatto.
Io l'ho vista a Venezia, ma un film, discreto film, ma non. Niente di.
Sa che ci siamo. Ah,
ci
beh,
siamo.
Il film straniero, cioè Storie pazzesche, che ha vinto.
Quello argentino?
Il film argentino.
Ah, bello, ma quello era
bel
molto
film, presentato da Almodovar. C'era sì. Scritto su.
Sì. Esatto, nei cinque. Faccio presente
molto
che c'era anche
film episodi
bel forza maggiore di Ruben Ostlund.
Bravo, bravo. Infatti c'era e anche Tib, che è candidato all'Oscar, è un film bellissimo, anche
Tib,
quello
sì.
Visto a Venezia 2 anni fa, gran bel film. Niente, l'ultima cosa da dire è il vincitore di miglior documentario, che era Amy.
Di Amy Winehouse.
Su Amy Winehouse.
Amy Winehouse.
Ah, è il miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico, questa è lunga, è appunto Tib, con Naji Abu Nawar e Rupert Lloyd, sceneggiatore e produttore.
Perfetto. Ah, e c'era anche il miglior esordiente, che era John Boyega, quello di Guerre Stellari, certo. Che tra l'altro ha vinto, se non sbaglio, il
John
premio.
John Boyega sarebbe il negro.
Il negro.
Quello che s'arrampica su...
Possiamo dire negro, perché dopo Tarantino è stato sdoganato completamente.
E anche dopo Sanremo, perché c'era una
canzone... Sì, Carlo Conti...
No, c'era una cantante che cantava negra.
Tra i giovani che cantava una canzone negra.
Sì, però anche Carlo Conti.
Anche Carlo Conti.
Veramente lo aveva già sdoganato l'antropologia. A questo concetto da anni e anni e anni.
Comunque quest'anno i BAFTA diciamo che sono un po' uno specchio degli Oscar, perché i candidati sono più o meno quelli, non abbiamo, mi ricordo l'anno scorso più qualche differenza in più, ma del resto sono una sorta di Oscar europeo, insomma.
Diciamo che potremmo fare una considerazione, no, linguistica, che fra cani non si mordono.
Forse non si mordono tra cani, no. Vedremo la prossima settimana, anzi vedremo tra quasi 2 settimane come finirà la questione degli Oscar. Intanto arriva Andrea Fioravanti, benvenuto, grande, ti aspettavamo con ansia.
Abbiamo ben due ospiti non annunciati,
Ben due ospiti non annunciati.
L'Adels e Andrea Fioravanti.
Era arrivata anche Adele, ma io non sapevo se doveva presentarla, la presentiamo.
No,
ciao Adele. Un ospite silente, come capita spesso con le ospiti di sesso femminile in questo studio.
Disgustate.
Forse sono disgustate.
Prego.
tornare sui tuoi passi e non pronunciare mai più la parola sesso in questa trasmissione.
Hai ragione, ed è anche femminile.
Con te poi, Justin.
Ragazzi, dal film che menzionava Hans Delbrück, cioè Storie pazzesche, sentiamo un pezzo del mitico e compianto Bobby Womack, ovvero Fly Me to the Moon. Torniamo tra pochi minuti.
Legge d'attrazione.
Fabrik, Klappe di Dritte.
Il caso Spotlight di Thomas McCarthy, in anteprima nazionale ieri allo Zenith, in lingua originale, tra l'altro con, credo, ospite uno
tra l'altro
dei...
scusa, ti correggo,
il caso Spotlight
allora, però così, così, così è stressante,
scusa, cioè,
pronunciare, no,
non
così
ha,
uno...
ripeti, scusa, no,
non hai capito, te lo ridico meglio.
Anche a favore di
il caso Spotlight.
Hai capito? Adesso
no, senti la
così, così è difficile, però... dico la verità, è difficile esprimersi perché uno si sente sempre, no?
La
spada di Damocle,
la pressione.
Sopra il comunque vabbè. Il caso Spotlight, abbiamo detto, abbiamo fatto già i complimenti allo Zenith per aver avuto questa anteprima nazionale ieri sera, in lingua originale, tra l'altro, sottotitolata chiaramente in italiano. Thomas McCarthy film
in Perugino,
avevano anche in un garage
in cinese essere, in Perugino sarebbe stato
bisogna essere sempre attenti, sempre attenti. Rimaniamo sul pezzo,
parliamo di cinema, direbbe l'altro.
Parliamo di cinema, film che tutti bene o male abbiamo conosciuto, che fa riferimento al caso, tra all'indagine, alla suddetta indagine Spotlight del Boston Globe,
ecco,
uscita
no,
tra il 2001
diciamo
e il 2003.
Diciamo questa cosa, il caso Spotlight è un titolo idiota perché il
ma che strano, perché chiama, in Italia non fanno mai,
si chiama solo idiota. Spotlight, però ci hanno dovuto mettere il caso perché Spotlight era il nome del gruppo,
nome in codice,
era il nome della rubrica, del gruppo che gestiva questa rubrica sulle pagine del Boston Globe, quindi il caso non era Spotlight, era il caso pedofilia a Boston,
esatto.
Però hanno chiamato il caso,
era un po' come Accadde Domani,
esatto,
era
che
più
sarebbe
facile.
Spotlight poi la traduzione sarebbe più corretta, allora occhio di bue, esatto. Io avrei messo occhio di bue,
esatto,
come avete capito, come non saprete, film appunto che fa riferimento all'indagine sulla pedofilia della chiesa americana, specialmente che parte da Boston, che fa riferimento appunto a tutta una serie di fatti di cronaca degli anni 70, se non sbaglio.
Beh, diciamo che l'indagine è avvenuta nei primi 2000,
c'è un prologo di due minuti negli anni 70,
sì,
ma...
c'è un riferimento.
Parte negli anni 70, ma si sviluppa nei pieni 80.
Esatto.
L'indagine vera e propria.
Beh, l'indagine
è
del 2000, no?
Sì, certo, l'indagine
del cardinale, no?
Fa capo ai casi.
Ai casi degli
anni 70 e inizio anni 80 e per parlarne un po', per gettare qualche tematica, credo che partiamo dai difetti una volta tanto, non dai pregi. Uno dei difetti, secondo me, di questa pellicola, che comunque premetto non mi è dispiaciuta, questa pellicola non mi è dispiaciuta, uno dei difetti secondo me è il cercare di tenere troppo in equilibrio capre e cavoli, per dirla in soldoni, cioè cercare di non calcare troppo la mano nei confronti degli ambienti ecclesiastici, e dall'altro cercare di far non demonizzare tutta la Chiesa, tutti i casi, e dall'altro secondo me far sentire anche un po' di colpa ai giornalisti, i quali comunque avevano avuto tra le mani, sì, lo sottolinea con forza il film, avevano già avuto tra le mani quei casi
10 anni prima,
esatto, in particolar modo alla metà degli anni 70, avevano avuto tra le mani questi casi, ma le avevano lasciate andare proprio per una sorta di codardia. Detto questo, comunque il film è un film importante, secondo me va visto.
Io in realtà mi sento in colpa ad essere in disaccordo con te, no, perché stimo moltissimo la tua opinione, però no, c'è una cosa sulla quale non sono d'accordo, nel senso che secondo me, almeno per la mia esperienza, io l'ho visto qualche mese fa, devo dire, ragazzi, le patatine fuori dal microfono,
possibilmente. A Venezia,
abbiamo visto insieme.
Sì.
Io sinceramente l'ho trovato, cioè questa cosa che tu dici che non calca tanto la mano sulla, in realtà secondo me la portata del problema, il fatto che non fosse la solita giustificazione quattro mele marce, no, sono le mele marce, in realtà che il problema fosse proprio estremamente diffuso,
una bella cesta,
non dico endemico, sì, ma insomma, sì, sì, un grosso problema all'interno della Chiesa. In realtà la percezione di questa cosa te la dà, diversamente da un, ho letto su My Movies una recensione con una chiosa
imbarazzante,
con una chiosa da focolarino di Zappoli, sì, 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 che proprio faceva, l'hai vista? L'hai letta?
Sì, sì, l'ho letta.
Questa difesa, e citando la Bibbia alla fine.
Sono in disaccordo con quella recensione, che lo diciamo per gli spettatori che non l'hanno letta, magari alla fine, come diceva Lupus, ha una chiosa molto giustificazionista.
Scusate, posso dire una cosa?
Prego.
Interrompo, però secondo me è importante. Ci siamo forse scordati di dire di che cosa parla Spotlight. Cioè, l'abbiamo dato molto per scontato. Cioè,
è
Spotlight
vero,
è il caso...
Diciamolo.
Sono dei giornalisti del Boston Globe
all'interno della Chiesa,
esatto,
che
indagano,
parte da Boston e si allarga,
città cattolica per eccellenza
assolutamente, e si allarga un po' a macchia di leopardo, cioè, e fa vedere che quello che appunto dicevate voi, che non era un po' che me ne marci in un cesto, no, ma quasi un sistema metodico, soprattutto nella rimozione, nel sopimento, esatto,
un sistema strutturato a tutti i livelli,
esattamente, sì. Quindi parla di questo, perché se no non capiamo.
Chiarisco il punto, sì, certo. Chiarisco il punto, poi vi cedo la parola. Secondo me, sono partito dai difetti, perché è un film comunque va visto e se ne può parlare molto bene. Sono partito dai difetti perché a me è sembrato che un pochino il regista avesse avuto paura a dire la verità fino in fondo, cioè a gettare veramente, a smantellare completamente quello che è successo. Non so per quale motivo... Però ecco, questo
no, il difetto per me il difetto che ho trovato io è di un altro tipo, nel senso che questo film, diciamo che non ha un protagonista, tant'è che gli attori erano tutti candidati come non protagonisti.
Film corale.
Film più corale, sì, possibile, nel senso che comunque
bel
anche
film.
Nei film corali si trovano dei personaggi a volte un po' più importanti, qui sono tutti, però in realtà... Io devo dire che non ho avvertito, cioè l'ho trovato in alcuni punti, nonostante la storia sia importante, nonostante ci siano dei punti, delle scene anche forti, quando come si chiama l'attrice, Rachel McAdams, va alla porta del prete in pensione e gli dice: ma lei ha mai molestato un bambino? C'è una scena forte,
quella
eccetera.
Molto bella,
quella è molto bella. Però ci sono, in realtà questa cosa, questi personaggi mi sembrano tutti un po' piatti, un po' stereotipati, i giornalisti eccetera.
Io sono d'accordo, a me il film non è piaciuto.
Io do un giudizio medio, diciamo, non posso dire che non mi sia piaciuto.
Non mi è piaciuto particolarmente.
Però non è Lumé a cui lo paragona.
A me non mi ha trascinato mai fino in fondo. Questo secondo me è per un film che tratta un argomento così delicato, è una pecca. E secondo me il regista ha avuto troppo materiale a disposizione, cioè è un film che per farlo lui è partito da un sacco di materiale, inevitabilmente, appunto da questa stessa indagine. E ho la sensazione che con tutto questo materiale si sia un po' perduto.
ci sono dei passaggi che a me sembrano veramente quasi televisivi, forse esagero, non lo so, una televisivi
televisione
posso
dire.
Però anche, la però anche questi personaggi piatta. Sono d'accordo sul fatto che nessuno è trascinante e ripeto, per un film che
fa
vuole
sdegno, la sua forza,
sì, dire, secondo me posso dire una dovrebbe cosa. Avere una forza differente, a sì, me non è piaciuto
comunque molto. Va visto nel suo complesso. Allora, è un film di una grossa produzione destinato a un pubblico di massa, non a un pubblico di nicchia, quindi noi lo valutiamo diciamo con l'approccio cinefil, però
con una certa anche presunzione, no?
No, certa presunzione.
Tra l'altro,
un attimo.
Però
è
che non è un film,
è un film che comunque parla non tanto di un caso isolato come poteva essere Magdalene, Il Dubbio, eccetera eccetera, grandissimi film peraltro, per altri versi. Parla di una cosa che è stata dimostrata fattualmente e anche in maniera molto delicata, cioè la Chiesa Cattolica, comunque la Chiesa in generale, comunque gli organi di controllo e di potere che esistono, quindi al di là delle chiese, non è che cioè, dopo quello scandalo hanno perso la loro potenza, la loro influenza. Quindi fare un film che sia anche giornalisticamente inattaccabile e per questo magari lasciare anche qualcosa della furia, no? Con cui si affronta cinematograficamente, no? Anche letterariamente un problema, magari sì, anche certo, un po' inevitabile.
Pensate, cioè, è sempre una scelta.
È una scelta, però è un film di grande divulgazione su una cosa che è stata clamorosa e chiaramente detta e all'attenzione di tutti quanto vuoi, ma anche no,
diciamo ci può essere,
scusa,
ci
Marco
può essere,
dire una della, cosa.
Ci può essere l'idea, dopo lascio la parola a Marco, facciamo un passo indietro dal punto di vista narrativo, cioè diamo un cazzotto in meno facendo in modo che questo film abbia una vita più lunga e abbia un percorso più libero.
Questo però è il limite.
Ma fate
solo
un attimo, noi
solo per esempio
cosa,
il fatto che il diciamo il prete, che poi non è prete, era il cardinale Lowe, che era il primo indagato, che era lui che c'era il potere di insabbiare le inchieste varie, è stato spostato, diciamo, da Boston e è andato a finire addirittura a Roma, cioè è diventato l'arciprete della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Pensa a Roma per
promovetur ut removetur, ma
cioè si è avvicinato,
è
una tattica classica, comunque non promuovi per rimuovere, cioè,
comunque ragazzi queste cose le dice veramente non è questo il suo difetto.
Dico solo una cosa,
ma infatti cioè, quello che ti dico io è che probabilmente per un film del genere che si rivolge a un larghissimo pubblico, che va sotto la luce dei riflettori anche per gli Academy Awards, i BAFTA come abbiamo visto eccetera eccetera, è chiaro che tu qualcosa devi lasciare di quello che dici tu, dei difetti che dici tu.
Di non detto.
Sicuramente, non di non detto, c'è qualcosa di inattaccabile.
Comunque quindi dobbiamo chiudere, se no non abbiamo tempo per
scusa.
Sara. L'unica cosa che voglio dire è che la critica, io ho dato un'occhiata, la critica europea, la critica francese, gli danno quasi tutti 4 stelle, tranne i Cahiers che ne danno 3. E solo uno gli dà 2 stelle, il Telegraph gliene da 4, il Guardian gliene da 3, la critica europea gli danno tutti
l'Osservatore Romano,
quindi un motivo ci sarà. L'Osservatore Romano
a venire
ho letto una cosa un po' discordante.
È stato proiettato al Vaticano,
ecco. E dopo si sono andati a fare una bella bucchiata a tutti ragazzi, comunque
pensiamo cose positive
sempre. E da questo film è partita la canzone Legge d'Attrazione. Ci sentiamo un pezzo tanto da questo film molto frizzantino, che ci sono i Sundays con Walk My Street e tra poco Sara Cerconi.
I'm not so, I'll take you when I want. all the time, and it feels fine. Yeah, it feels fine.
Unsichtbare Dritte, Bar Traumfabrik.
E questi non sono soltanto i giorni del BAFTA, i giorni degli Oscar che ci annunciano gli Oscar, ma sono anche i giorni del Festival di Berlino. E noi da Berlino abbiamo una grandissima inviata che è Sara Cecconi. Ciao Sara!
Ciao, salve, ciao a tutti!
Eccola, benvenuta!
Grazie mille!
Come vai a Berlino? Stai in attesa di vedere qualcosa?
Sì, alla grande, sto aspettando la proiezione del film di Spike Lee, Chirac, che inizierà alle 10. Nel frattempo mi intrattengo con voi e vi intrattengo, spero, raccontandovi questi bellissimi giorni che sto passando qui a Berlino. Il festival è incredibile. E i film, anche fino adesso, sono stati davvero di alto livello.
Sara, è il tuo superiore dello Zenith che ti parla. Per cortesia, cerca di non farmi fare brutta figura e rispondi solo a domande serie, e quando polemizzano con lo Zenith tu lascia correre, va bene?
Va bene.
Hanno richiesto un osservatore esterno per questo collegamento e quindi...
Un professore.
Senti, ma a parte Chirac di Spike Lee, Chirac, che vabbè, primo film prodotto da Amazon, tra l'altro, se non ho capito male, dici che cosa hai visto in queste due giorni. Il film d'apertura so che non ce l'hai fatta, vero? Quello dei Coen che aspettiamo tutti in ansia.
Purtroppo no, avrei tanto voluto, ma sono arrivata troppo tardi per i biglietti, sia della sera della prima proiezione che del giorno dopo, quindi aspetterò di vederlo quando uscirà a breve. E per ora comunque, ecco, ho cercato di vedere il maggior numero di film possibili in competizione. Direi, se per voi va bene, di partire subito dal nostro unico rappresentante italiano, diciamo, Fuoco a Mare. Film veramente di grande livello, che porta alto il nostro nome e si merita tutti gli applausi che ha ricevuto il giorno della premiere. È un incredibile documentario che ha richiesto un anno di gestazione, come anche dice Rosy in sala, e tra l'altro a gennaio era ancora a Lampedusa per le ultime riprese. Sarà per la lunga permanenza sull'isola forse, ma traspare l'empatia del regista per le condizioni critiche dei rifugiati, che porta come risultato finale un prodotto documentario che non risulta mai sterile e banale. In particolare ho trovato molto affascinanti i close-up sui migranti, che catturano ogni espressione, le emozioni, che mettono lo spettatore in una posizione di disagio, una vicinanza che mette quasi in imbarazzo, in quanto ci sentiamo invadere lo spazio vitale del soggetto. I primi piani che, quindi, in modo discreto ed elegante, ti sbattono in faccia la verità cruda del dramma che ogni giorno da 20 anni affligge la realtà dei locali dell'isola di Lampedusa, e di riflesso, di conseguenza, anche che tocca tutta l'Italia e tutta l'Europa.
Scusa, c'è Andrea, vedo, no, che vuole intervenire.
La curiosità è, anche se già l'hai accennato, ma com'è stato accolto il film dalla stampa straniera? Com'è stato accolto, diciamo, il film tout court? Anche se un po' già l'hai detto.
Beh, appunto, in sala grandi applausi per più di 2 minuti, e anche quando Rosy è salito sul palco, insomma, ha continuato a prenderseli tutti gli applausi. In generale, diciamo che credo fino adesso, poi tra l'altro leggevo un articolo dell'Internazionale, è stato il film più apprezzato fino ad ora proiettato
sì,
a Berlino.
Io oggi leggevo che sul Daily, su Screen, il Daily della mostra è quello che ha più stellette, diciamo, come fanno, cioè raccolgono i voti di tutti i critici internazionali, no?
Sì.
Poi cos'altro, sì. Cos'altro ci consigli tra le prossime uscite che ti hanno colpito, le cose che hai visto?
Che mi hanno colpito un film francese di Téchiner, André Téchiner, che è Candana 17 ans.
Che per, diciamo per gli italiani è quando si hanno 17 anni, Being 17 sì. Il titolo internazionale.
Che sicuramente è all'altezza della situazione, insieme a Fuoco a mare personalmente è il film che ho apprezzato di più. Questa è la storia di questi due ragazzi liceali, Damian e Thomas, che appunto frequentano la stessa scuola e non si sopportano, quindi ogni pretesto è buono per fare a pugni, diciamo. C'è questa tensione, questa tensione che comunque si viene a creare fra i due, che diventa forse, ed è sempre stato, a carattere erotico. Quindi se in un primo momento si evitano, arrivano allo scontro fisico, proprio per scaricare questa tensione, le circostanze, in particolare la madre, Marianne, che è interpretata da Sandrine Kiberlain, di Damien, farà in modo appunto che i due in qualche modo appianino le divergenze e si avvicinino tanto appunto da superare le paure ed accettare appunto i sentimenti che l'uno prova per l'altro. Diciamo che è un soggetto appunto considerato abbastanza spinoso, direi, dalla società, ma che è affrontato in un modo affatto banale. E anche questo spero veramente che arrivi presto in Italia, perché è davvero vale.
Speriamo
vale.
Di vederlo. Cristina Piccino del Manifesto, cioè uno dei critici di riferimento di Laszlo Kovacs, ha detto che è uno dei film più belli di Téchiner, dal suo capolavoro Les Roseaux Sauvages, scusate il francese come si suol dire, del 94, e ha detto che secondo lei è un film, è il miglior film fino adesso. Andiamo avanti, che altro...
Direi un altro da nominare sicuramente Midnight Special di Jeff Nichols, che anche questo non so quando uscirà in Italia, spero comunque presto, che diciamo è una storia abbastanza surreale, comunque dotata di una forza suggestiva e visiva davvero non indifferente, e porta chiaro comunque addosso il marchio dell'industria americana, vuole sempre stupefare e ci riesce, comunque la fotografia è notevole, gli attori sono impeccabili. Ritorna Kiss and Dust, che è veramente...
Pronto?
Sara?
Pronto?
E la Sara?
Sentite?
Sì, adesso ora sì, scusa, c'è stata un'incursione negativa. Vai, vai.
No, dicevo appunto, c'era Kiss and Dust, che ho avuto anche la fortuna di vedere sul red carpet, che andava.
Una grande fortuna.
È in forma?
Informissima, poi l'avevo vista su Fargo,
era un po' imbolsita
la seconda stagione, avevo visto che aveva preso un po', aveva messo su un po' di chili, invece li ha smaltiti tutti.
Vedi un'inviata donna
come nota, come osserva. Scusa, le hai chiesto, come finisce Fargo?
Pochi chili, molti chili, va sempre bene,
va sempre bene,
molto bene.
Niente, assolutamente, comunque non perde il suo charme, sicuramente.
Brava e bella.
E appunto, nonostante si veda, compaia solo nella seconda parte del film e diciamo non debba gestire lunghi dialoghi, spicca tra il cast. Poi il bambino è anche notevole, che se la gioca molto bene. E in più 5 stelle per quanto mi riguarda ad Adam Driver, che nonostante abbia un ruolo secondario, personalmente mi ha conquistato. Boh, non lo so, lo trovo estremamente affascinante. Forse sarà il naso imponente.
Un grande, ma anche io ho letto meraviglie di Michael Shannon in questo film. Dicono che, vabbè, lui è sempre bravissimo, ma ho letto qualcuno che diceva ottima prestazione. Che dici? Sì, d'accordo? No. Sei d'accordo?
Che dire? Abbiamo ancora tempo?
Sì, dai, sì. Un altro ce lo puoi. Saltiamo Cartas da guerra, che mi pare che mi avessi detto che fosse un po' soporifero. E poi
abbastanza. E abbiamo magari un altro film francese, L'Avenir. diciamo non esattamente entusiasmante, che racconta, diciamo, la crisi di mezza età di questa professoressa di filosofia francese, e diciamo piuttosto pretenzioso, che racconta la generazione cresciuta del 68 che ha ormai abbandonato, diciamo, l'esperienza di cambiare il mondo e si è lasciata avvolgere appunto da questa società borghese. Diciamo è una profondità un po' troppo ostentata, che diventa anche abbastanza piuttosto pesante nella seconda parte del film. E però, come dire, sì, dai, fra i film in concorso non è poi così male, almeno tra quelli che ho visto fino adesso.
Beh, insomma, una bella fila. Anche, c'era anche ieri, no, domenica, c'era anche questo 24 Weeks in tedesco, che non so dirlo, che mi pareva... L'hai visto, per caso, sul dilemma dell'aborto dal punto di vista di una donna incinta che sa che il bambino avrà la sindrome di Down?
Sì, l'ho visto, e diciamo che, oddio, è l'unico film tedesco in concorso, tra l'altro, di una regista donna, e come dire, proprio perché c'è dietro la mano di una donna, mi aspettavo qualcosa di più, nel senso che appunto il tema, un tema scottante come quello dell'aborto, è affrontato forse un po' troppo superficialmente, rimane sempre un po' sulla soglia del luogo comune in qualche modo e della chiacchiera generica. Diciamo non riesce mai veramente ad andare più a fondo in questo argomento, e appunto c'è un continuo questionarsi, un continuo chiedersi, domandarsi, in particolare nella coppia, quindi tra i due genitori che aspettano questo bambino, appunto non arrivano mai a una conclusione, è una continua domanda, appunto rimane un po' fine a se stesso, per quanto mi riguarda, ecco, non mi ha colpito troppo.
Ok,
facciamo intanto i complimenti a Sara,
sì,
Cecconi,
bravissima Sara, bravissima.
Gli ultimi inviati che avevamo sul confine, diciamo, no, che no, portavano pezzi un pochino meno frizzanti. Non c'era un occhio femminile che osservava le curve della Dust, eccetera, eccetera.
Tu, Smith, l'anno scorso però hai indovinato il vincitore.
Magari potresti dire a Sara già chi vince. Sara, datemi un attimo.
Ma no, ancora bisogna avere tutta la...
Datemi, perché vi dico... Ma lui, Sara, anche... vai a vedere...
Eccolo, i titoli, dammi al volo. Questo,
guarda, Sara.
No, sai cosa ti consiglio, Sara? Se sarai ancora lì giovedì, non lo so, ma c'è un filippino, Lullaby to the Sorrowful Mystery di Love Diaz, che dura 485 minuti.
Bene!
Cioè, io... Non so se sarai ancora lì, nel caso gustatelo.
Nel titolo la canzone. Il titolo è
Ninna Nanna. E beh, non puoi
diciamo che. Posso fare essere. I complimenti, diciamo, dal Cinema Zenith alla nostra inviata, e veramente sei stata promossa a pienissimi voti, e riporterò anche il tuo bellissimo pezzo a chi di dovere.
Questo verrà tradotto in soldi in più per Sara?
Esatto. Assolutamente no.
Sara, vai a vedere Genius di Michael Grandage.
È quello che vincerà?
È quello che vincerà, lo dico in anteprima.
Genius. Improbabile.
Vai tranquillo.
Comunque, ringraziamo Sara.
Ad avere buone possibilità, cioè, spero più che altro, appunto, glielo auguro molto a Rosy che riesca a vincere sto
e speriamo toro,
comunque tutti i Rosy, è un gran film,
ce la può fare, speriamo che venga riconosciuto. Allora, Sacro Graal vinto Venezia, secondo me il suo migliore era Below Sea Level del 2008, sempre a Venezia, che meritava di vincere.
Capolavoro.
Ma comunque, insomma, Sara, ti ringraziamo, ti salutiamo, buona tantissimo visione con Spike Lee, e ci sentiamo e ci rivediamo, speriamo, a Perugia.
E noi intanto
a Perugia fra qualche mese, sì.
Qualche mese. Ciao Sara.
Ciao, buona Perugia.
Sara.
Ciao.
Lavora, ciao. Ma soprattutto divertiti.
E noi adesso lanciamo un grande brano dal nuovo film attesissimo dei fratelli Coen, Hail Caesar,
ovvero Rodeo.
cantata da Channing Tatum
in un pezzo bellissimo. Non credo che ci sia il video su internet, io ne ho visto uno spezzone, cercatelo, perché noi metteremo solo il video della canzone, ma cercatelo perché c'è Channing Tatum che fa il balletto di
TikTok, che lui è molto bravo, clamoroso. C'era dirlo che molto era bravo. Sempre molto bravo,
molto bravo,
è anche un bel uomo, eh?
We are heading out to sea, and however it'll be, it ain't gonna be the same. 'Cause no matter what we see when we're out there on the sea, we ain't gonna see a dame. We'll be searching high and low on the deck and down below, but it's a crying shame. Oh, we'll see a lot of fish, but we'll never clock a dish. We ain't gonna see a dame. No dames.
We might see some octopuses.
No dames.
Or a half a dozen clams.
No dames.
We might even see a mermaid.
But mermaids got no dames.
No.
In un garage.
Gli piace il cinema espressionista tedesco?
Disagree, 'cause the only guarantee is I'll see a lot of you and you'll see a lot of me.
And it's absolutely certain that we'll see a lot of sea. But we ain't gonna see no names.
No names.
We're gonna see.
Yeah, we're
no
see.
Names.
With no names.
We're gonna see.
Yeah,
we're
no
names.
Names.
With no names.
We're gonna see.
Yeah,
we're
we ain't gonna see.
Ed eccoci di nuovo
che
qua.
Classe.
Dopo questo meraviglioso collegamento da Berlino. Tra
che
l'altro,
pezzo quello di Tatum.
Che pezzo quello di Tatum. Tra l'altro, ci aspettiamo un film di Berlino che io vorrei tanto vedere, è quello di Thomas Vinterberg. Un grandissimo, non so se ne avete.
Del
ne
gruppo
avete notizia,
Dogma!
Del gruppo Dogma, ma vabbè, di festa, riunione di famiglia. E anche questo Zero Days documentario sul cybercrimine.
Sono i due film che non abbiamo citato.
Che non abbiamo citato, ma perché li proietteranno,
no, chiaro.
Li proietteranno domani. Quindi Sara non può averli visti. Invece noi, a proposito
a
di
meno
domani,
che come voi, no, non sia stata in Nuova Zelanda.
No, perché questi sono film che sono in anteprima mondiale a Berlino, quindi non la
hanno chiusi a chiaro.
Posso dire una cosa velocissima?
Vai.
Giovedì ci sarà anche la retrospettiva su Ettore Scola a Berlino.
Sì. Ah, certamente.
È un omaggio al regista scomparso.
E non a Bertolucci.
E non a Bertolucci, che sappiamo
che è ancora vivo.
Essere... No, è ancora vivo, però gli omaggi sono famosi. Ma parliamo invece del cinema di domani, visto che si pensa a domani.
Ma no, nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
Questo andava detto. Comunque, cinema di domani, i film che usciranno dopo domani, non domani, cioè giovedì 18. Smith,
allora,
agevola, comincia tu.
The Danish Girl di Tom Hopper, Ed Redmayne, Amber Heard.
Detto Hooper anche, no? Però Tom, hai detto bene perché il postmodernissimo stasera l'ha postato come Hopper, invece era Hooper, e però gli è stato segnalato.
Il grande pittore.
Ed Redmayne, Amber Heard, Alicia Vikander, diciamo l'adattamento del libro omonimo di Einar Wegener, pittore paesaggista danese.
No,
che
su 1900... Einar. Wegener,
su Einar Wegener, che nel 31 si sottopose alla prima operazione ufficiale per il cambiamento del sesso e divenne Lily Elbe.
Esatto.
Perché infatti diciamo che Eddie Redmayne, che abbiamo già visto nel film dove interpretava il fisico, se non sbaglio, che non
Stephen Hawking, La teoria del tutto,
lo stesso attore, è oggi lo ritrovate vestito da
premio Oscar,
l'ultimo premio Oscar.
Scusa,
Oscar.
Smith.
Sto cazzo.
Ma secondo te è un caso che esce in questi giorni di discussione del decreto Cirinnà?
Sveglia.
Io non credo. Il film l'abbiamo visto a Venezia. L'abbiamo visto a Venezia. Anche Fioravanti l'ha visto, se non sbaglio, no? The Danish Girl a Venezia.
Sì.
Io come l'hai trovato? Io.
Io. A me non è dispiaciuto, però ero lontano dagli entusiasmi che cioè gli strali lanciati a Venezia.
Eravamo anche lontani da quello che succedeva nel film, nel senso che c'è un po' di non è
schermo.
Diciamo che ha voluto un po' accontentare il regista. È un film anche quello per il grande pubblico, no?
Sì, ma non c'aveva
lui è bravo, film. Lui è bravo. Il dramma vissuto, cioè io mi sono un po' immedesimato sul quello che poteva essere il dramma per una persona di quei tempi, ancor più che oggi scoprirsi un'altra persona.
Ricordo una discussione serale al bar proprio su Danish Girl che a pochi non aveva convinto, il resto della truppa perugina a Venezia invece l'aveva trovata abbastanza interessante, però detto questo comunque un buon film. Da vedere,
anche perché nel 31 eravamo ancora lontani dai diritti civili che ci sono oggi in Italia.
Scusa.
Sto cazzo,
aggiungiamo. Andiamo avanti.
Deadpool oppure
Deadpool.
Oramai sono in paranoia rispetto alle produzioni, è imbarazzante. Deadpool di Tim Miller, Ryan Reynolds e Morena Baccarin, che è di Mestre.
Morena Baccarin è quella di Homeland, la moglie del Roscio, se avete visto Homeland. Bellissima.
È brasiliana.
Sì.
E fumetto Marvel, chiaramente il supereroe che non vuole essere come gli altri.
La spiegazione è semplice: Deadpool è un supereroe che però è conscio di essere un personaggio di un fumetto, quindi rompe continuamente il quarto muro, parla allo spettatore e al lettore.
Bello, il quarto muro è bello, proprio il termine tecnico mi piace termine moltissimo, mi piace tantissimo.
Che questo film sia una cazzata o un film
capolavoro, secondo me
capolavoro non credo, però speriamo
secondo
che
me
sia
capolavoro.
Speriamo che sia un più piacevole, io lo andrò a vedere senza dubbio.
Quale?
Deadpool.
Diciamo l'attore è stato già Deadpool nel film di Wolverine e purtroppo è stato anche Lanterna Verde nell'omonimo film, uno dei più brutti film di supereroi.
Ryan Reynolds ha un andamento altalenante, ma non dovuto alle sue qualità che sono, secondo me, sono sottovalutate rispetto alle sue alla reale bravura. Sì.
Diciamo che Deadpool lo troviamo in multisala, invece The Danish Girl, che non l'avevamo detto, lo troviamo al postmodernissimo.
Ma Deadpool c'è morto in piscina quel lì.
No. Mentre al Méliès troviamo, e penso anche nei multisala, troviamo Zootropolis di Byron Howard, cioè la nuova animazione della Disney, non Pixar Disney, anche se Lasseter ci ha messo lo zampino.
Io
dicono.
Potrei citare che tra i doppiatori
ci l'ho messo apposta
Paolo Ruffini e Nicola Savino,
ma soprattutto Frank Matano, ragazzi,
della simpatia
questa
sconvolgente.
Cosa è insostenibile. Adesso c'è questa moda di far doppiare da personaggi famosi anche se sono dei cani maledetti. Io sinceramente lo voglio vedere assolutamente in lingua originale, perché Paolo Ruffini e Frank Matano non li posso sentire, veramente. Comunque il film
Nicola
parla...
Savino è simpatico, dai, gli diamo fiducia.
Nicola Savino è simpatico, sì. Di Zootropolis...
Ma per carità della Madonna.
No,
a me sta... No, era simpatico. Scusa, Lupus, continua.
Secondo me, se non parla di cose serie, è simpatico e sa fare il suo lavoro e sa stare al suo posto. Però vabbè,
sono d'accordo con lui.
La moderna metropoli di Zootropolis è una città straordinaria, moderna, tecnologica e abitata esclusivamente da animali. Il nuovo film Disney dicono che affronti il tema attuale dell'uso della paura come strumento di governo, quindi un film interessante, insomma. Titolo originale
attuale.
Ragazzi, non sono riusciti a mantenere, voi direte Zootropolis sarà il titolo originale, no, si chiamava Zootopia, che era molto più bello, però hanno voluto mettere Zootropolis, non si
io
sa
vorrei
perché.
Conoscere
io vorrei conoscere
che quelli... cambia sempre
è uno e basta
ma
chi
uno.
È Gianluigi Rondi, chi cazzo è
Gianluigi Rondi, l'hanno imbalsamato,
è la scoreggia di Frank Matano.
È la scoreggia di
uno che abita in uno scantinato,
ti giuro prima o poi lo scoprirò.
Vabbè. Secondo me è un funzionario che mi fa pensare molto al tipo di Radio Rock.
Codazzi. Andiamo avanti, ragazzi. Ce n'è un altro di cui abbiamo appena parlato. Allo Zenith, Spotlight, allo Zenith da giovedì. Inutile dire altro perché ne abbiamo appena parlato. Poi,
fuoco a mare che troveremo al post.
Ci ha parlato benissimo Sara da Berlino. Quindi
da vedere. Ricordiamo, perché nella telefonata l'abbiamo dato per scontato, ma ricordiamo a chi non non si, il nome non mi fa pugile. Pensare solo al pugile, che è un regista di documentari italiano bravissimo e ha fatto il sopracitato Below Sea Level, che non, credo non abbia visto nessuno in Italia, perché non penso sia stato distribuito, l'abbiamo visto a Venezia anni fa, ma un capolavoro assoluto,
tantissimo.
Poi c'è quello Grande del Sicario, come si chiama, e poi ha fatto Grande Raccordo Anulare, Sacro Gra, nel
cui ha vinto. Segnalo un cofanetto che è uscito da poco per la Feltrinelli, dove trovate questi tre film tutti insieme.
Questi ultimi tre lavori.
Ah, questo è veramente. Lo prenderò.
Certo, il secondo, come si chiama? Quello del Sicario?
Non si sa prendere in giro,
Ce n'è
prenderò.
Sicario. No, il Sicario è quello che è uscito l'anno scorso. Vabbè, lo cercheremo. Comunque, insomma, parla di un sicario, uno che fa il sicario di mestiere. Quello c'è di mezzo anche fiction, non era proprio documentario puro, ma insomma, comunque. Comunque, filmoni.
Che lo ribadiamo, e questo è il bello dell'essere di essere connessi su tutti i livelli. L'abbiamo appena visto, il postmodernissimo lo ha appena annunciato. Un attimo dopo che Sara Cicconi ne ha parlato bene.
Un attimo prima l'aveva annunciato. Hans e Justin, restano due film.
Io vorrei parlare di Onda su Onda. Apparentemente il proseguio di Basilicata Cost to Cost, quindi veramente
che è veramente un grande film da cui dare un sequel,
assolutamente sì. Speriamo che esca anche qui, in questo caso, il cofanetto con entrambe le pellicole. Io mi limito a non dire neanche la trama.
Invece uscirà anche Lupin III, il film di Ryuhei Kitamura, però sentirei
la
pronuncia corretta del nostro esperto di giapponese.
La pronuncia corretta è
Simone Smith.
Allora, prima della pronuncia corretta direi che Giacomo Caldarelli e Simone Cenci già nel 2004 avevano pensato e scritto un film su Lupin III, ma purtroppo per loro Ryuhei Kitamura
Koreeda.
È arrivato prima.
Koreeda.
No, qui è Ryuhei Kitamura.
È un live action, quindi un film interpretato da attori sul celeberrimo manga, che penso tutti conosceremo. Quindi non sprecheremo ulteriori parole per descriverlo.
Non spoileriamo.
No, però posso consigliare un cortometraggio su Lupin di Valerio Mastandrea.
È vero, Bassette
che non era bellissimo,
che non era male.
Con Giallini.
Che Giallini rientra anche su
Perfetti Sconosciuti.
E da qui il fatto che il film acquista spessore.
L'importante è che
sicuramente colore acquista con Giallini.
In questo film di Lupin III ci sia la colonna sonora di Castellina Pasi.
Sì, non credo.
deve essere.
Non credo, però il protagonista ha perso 10 kg e si è allenato 8 mesi per fare, o viceversa, per fare questo ruolo, perché in Giappone comunque Lupin è molto
di vita.
Ha perso 10 mesi, no? Esatto, e si è allenato 8 kg. Va bene, ragazzi, ricordiamo ancora una volta al Cinema Zenith
il cazzo spottai,
perché è importante dirlo. E a questo punto ci andiamo un attimo in musica, facciamo una piccola pausa, tra poco torneremo con, ci dovrebbe essere il professore, credo, anche se non c'è ancora, non si è fatto sentire. Ah, non è vero, più avanti ancora, più abbiamo avanti, il blocco sui altri film visti,
lo perfetto. Chiamiamo più avanti.
E allora sentiamoci, visto che parliamo degli altri film, un brano tratto da un altro film, cioè Trampo.
Shine, little Lupin, glimmer, glimmer, lead us less too far. We wander, love, sweet voices calling yonder. Shine, little Lupin, glimmer, glimmer, hey there, don't get dimmer, dimmer. Light the path below, above, and lead us on to love. Glowworm, fly of fire, glow like an incandescent wire. Glow for the female of the species. Turn on the AC and the
DC.
This night could use a little brightening. Light up, you little old bug of lightning. When you gotta glow, you gotta glow. Glow, little glow and glow.
Era un fanatico cultore del cinema d'arte.
Glow and glow and glimmer. Swim through the sea of night, little swimmer. Thou aeronautic gold of evil. Illuminate yon woods by me.
I grandi maestri, now
deep and dark, and you and your chick should get to sparking. I got a gal that I love so. Go little low and low. Go little low and turn the key on. You are equipped with tail light and neon. You've got a cue
Mazda, which you can make both slow and faster. I don't know who you took a shine to, or who you're about to make a sign to. I got a gal that I love so, low, little, low and low.
Jetzt war Traumfabrik.
E dall'imprescindibile Rifacciamo. E dall'imprescindibile Trambo.
Aspetta. Facciamo così. Rifacciamo per bene. Pronto?
Da che strada andiamo?
Silenzio.
Non sentirti sotto pressione.
Und jetzt war Traumfabrik.
E dall'improvviso Trambo, The Glowworm dei Mills Brothers. E adesso gli altri film che, di cui non abbiamo parlato nel blocco precedente, che comunque abbiamo visto questa settimana: The End of Tour di James Ponsoldt, 1981 Indagine a New York, A Mass Violent Year, e Zoolander 2. Va bene? Allora parliamo con Anzo.
Di che cosa vogliamo parlare? Parliamo di questo bellissimo film,
The End of Tour.
Molto bello.
Of the Tour.
Lo consigli? Dove lo troviamo?
Al Melies.
Lo trovi nei canali intercettati dalla polizia postale, nel suo caso.
Lo troviamo al Melies.
Of the Tour, cioè sarebbe nella torre?
Un film che celebra, sembra incredibile, ma i 20 anni dall'uscita di Infinite Jest. Che il film è il libro capolavoro, il libro tomo di David Foster
Wallace, la Bibbia degli hipster,
oltre mille pagine, ed è la storia di
in originale 3 kg di libro, eh?
Esatto, è la storia di David Lipsky, il giornalista dei Rolling Stone, che si ritrova questo libro tra le mani, inizia a leggerlo, lo trova clamoroso e chiede appunto alla sua rivista, nonostante sia una rivista che di fatto si occupa soltanto di musica, di poter fare un'intervista a fiume appunto a Wallace.
Lo segue, si è presentato da Wallace e gli ha detto:
io ho letto un libro di...
esatto. Lo segue negli ultimi 5 giorni del tour promozionale del libro, e ne verrà fuori non tanto un'intervista quanto un libro che uscirà poi in seguito. Il film lo consiglio.
Il libro
assolutamente
l'hai letto?
No. Ho letto molte altre cose sue, molte, tra cui La ragazza dei capelli strani e La scopa del sistema, quindi cose un po' più corte.
No, il libro del giornalista, l'hai letto?
No, non l'ho letto il libro.
Anzi, io non ho visto il film, però, e dalle tue parole sono curioso e voglio andare a vederlo. Perché alcuni l'hanno trovato? Cioè, riesci a darti una spiegazione su alcune recensioni negative che hanno dato del film?
Non lo onestamente, so neanche, cioè, onestamente io sono così, no, curioso. Io non, in questo caso sono... Cioè, insomma, non ho elementi negativi da tirare fuori rispetto al film, perché è un film scritto molto bene, basato essenzialmente sulle registrazioni, sul conseguente libro, con qualche, forse, insomma, scelta di sceneggiatura inevitabile quando
romanzata,
si fa un film.
Diciamo. Qualche,
sì. Però è un film scritto molto bene.
Beh, gli attori sono bravi,
in
no?
In cui Wallace non viene fuori, non esce fuori pontificato, non c'è, insomma, non viene idolatrato il personaggio, anzi vengono tirati fuori elementi che riguardano lo scrittore che sono evidenti, che sono stati detti e sviscerati varie volte, cioè il fatto che da un certo punto di vista lui forse ha cavalcato questo suo essere un personaggio. E quindi viene messo anche in evidenza questo dualismo tra il personaggio, come dire,
la persona
molto timida, introversa, e questo personaggio con la bandana, che apparentemente si presenta appunto con una bandana per essere un'icona, ancora prima di essere un grande scrittore. Tutto questo è condensato in un film molto bello, molto ben girato, sapientemente strutturato, che non annoia assolutamente nonostante sia pieno di dialoghi.
Senti, posso che farti una domanda? L'attore principale, che poi è il tipo, adesso non mi ricordo il nome, di How I Met Your Mother, no?
Sì, Jason Segel.
Bravissimo, che è quello che ha fatto anche con Cameron
Diaz.
Divertente, comico, eccetera.
Non è somigliantissimo, ma è molto bravo. Davvero
bravo,
molto bravo nel
perché
rendere,
è un ruolo diverso da quelli che fa
il personaggio, esatto, sfaccettato di Wallace. Okay. E poi c'è Jesse Eisenberg nell'altro ruolo.
andate a vedere The End of the Tour al Méliès fino al 17. Mi tolgo di mezzo subito perché voglio sentire più avanti. Io volevo soltanto dire Zoolander 2, non potevamo dedicargli un blocco perché avevamo tanti argomenti. E
perché è una cagata?
No, non è una
cagata. No, vabbè,
è un film che non ha, che dal punto di vista cinematografico non ha bisogno di essere discusso in una trasmissione che ambisce a parlare di cinema, sebbene in modo ridicolo come facciamo.
Però scusa, tu prima mi hai detto fa torce.
Fa torce da ridere, esattamente. Io ho detto un film divertentissimo, okay. Meglio ancora probabilmente in lingua originale perché sì. Il doppiaggio italiano aggiunge delle cose imbarazzanti, tra cui delle parole, dei neologismi fastidiosi e non divertenti. Però è molto divertente. All'inizio arranca un po', dopodiché secondo me è un uragano.
Arranca.
Mi ha fatto ridere moltissimo, vedo l'ora di vederlo in inglese. È ovvio che come film, dal punto di vista che c'è da dire sull'arte di questo film, nulla. Però andatelo a vedere perché fa molto ridere. E spero che qualcuno lo faccia in lingua originale prima o poi. Ma invece
sentiamo,
parliamo
Andrea,
di 1981.
Oh, finalmente una persona seria, posso dirlo?
Una persona così seria che invece di 1908 avrebbe voluto recensire Zoolander, quindi testimonia la serietà. Detto questo, il prof mi ha chiamato e mi ha accennato il fatto che forse parlerà di Zoolander.
Comunque,
ah, 1981, un rigido inverno a New York, dunque 1981 a New York è l'anno con il tasso di criminalità più alto, è uno degli anni più freddi, c'è la neve eccetera, cioè questo film racconta la storia di Abel Morales, un imprenditore di origini latinoamericane che ha un'impresa appunto di... un'azienda familiare che tratta olio e combustibile. In poche parole, i suoi camion portano il combustibile in diverse aziende. Si tratta di un film, dunque, già dalla trama antispettacolare. Si tratta di un film che non è assolutamente... è lontano dall'indagine del titolo. 1981, indagine a New York, mai titolo poteva essere più sbagliato perché non c'è
perché sempre il traduttore dei titoli è sempre la scoreggia di Frank Matano,
allora, sempre lui.
Non c'è assolutamente un'indagine se non l'indagine sui protagonisti e sulle loro scelte, sulle loro come dire psicologie. Perché il film non è un thriller, è molto distante dal noir, ma rende omaggio al cinema degli anni 70 della Free Hollywood, come Sidney Lumet, Sidney Pollack, Bob Rafelson e via dicendo. E compie un percorso interessante per ciò che riguarda la trama. Perché questo personaggio...
Per esaltare il sugo.
Sì, sì.
No, questo,
questo, no. Questo protagonista, all'interno di un mondo imprenditoriale tutto coinvolto dalla malavita, dal malaffare, a lui scompaiono diversi camion. Ha una compagna che è la figlia di un violento mafioso di Brooklyn, cui lui però non vuole rivolgersi per trovare soluzione ai suoi problemi. E questo già scatena una dinamica moglie e marito molto interessante. Gli interpreti rendono davvero... davvero.
A proposito, scusa, prego. Andrea, posso farti una domanda? Jessica Chastain.
Esatto, stavo
secondo
arrivando.
Te, no, no, posso
fare
una domanda?
Vabbè, però, ascolta, secondo me ha voluto fare una domanda seria.
Volevo fare una domanda seria. Secondo te si può candidare? Perché secondo me sì, cioè, allora, c'è le potenzialità per candidarsi veramente alla più grande attrice
la
degli
fregna.
Anni.
Jessica Chastain.
No, no, è un'attrice che ha una prismaticità, allora, di interpretazione incredibile.
Per dirvi il film quanto ci fa pensare a tanto cinema. Jessica Chastain, io l'ho anche postato nel blog, come diceva prima qualcuno, assomiglia alla splendida Michelle Pfeiffer. Di Scarface. La montatura degli occhiali è simile. E poi c'è lei, la grande mela, una New York decadente, innevata, fredda, grigia e in alcuni
sporca.
Momenti molto sporca, molto decadente, appunto, in alcuni momenti mi ricorda addirittura per gli scorci, non certo per la tematica, addirittura i Guerrieri della Notte, perché le scene in metropolitana sono davvero così decadenti.
Ma i Guerrieri della Notte, scusami, è ambientato nel 79, siamo esatto. nell'81, siamo nello stesso
momento.
Siamo
lì. Voglio chiudere con una riflessione a cui tengo particolarmente. Io ho l'impressione che una serie di film come Joy, come The End of the Tour di cui ha appena parlato Hans, Steve Jobs ed ancora La Grande Scommessa ed ancora Carol, io credo che un certo tipo di cinema americano medio
perché all'interno dei titoli che ho citato non ci sono capolavori che ci cambiano la vita, però un certo tipo di cinema americano medio sta facendo i conti con il proprio passato e li fa tutto sommato in modo onesto. La grande scommessa non lesina dubbi sulla natura dell'America. Questo 1981, se c'è un'indagine forse nel lato oscuro del capitalismo americano che deve sempre emergere, il self-made man attraverso una violenza di base, o ancora Carol, dove l'omosessualità viene assolutamente condannata, e poi Steve Jobs, che forse è l'unico film davvero biografico, però non ci lesina i lati oscuri. Detto questo, secondo me in questo periodo storico il cinema americano medio sta riflettendo sul proprio passato. È tempo di bilanci e non sempre questi bilanci sono positivi.
Scusa, in che senso dici che l'omosessualità viene condannata in
Carol? No, in Carol nella mentalità del contesto del film viene condannato, non certo dal regista. No, mi sono spiegato la velocità.
Comunque la mia domanda non hai risposto alla mia domanda. Però, secondo te Jessica Chastain può essere veramente,
quando è finito il tempo aggiunge un argomento,
può candidarsi? Secondo me può candidarsi, perché oltre ad essere un volto che evidentemente spacca, non ha paura del nudo, e questo è importante, dobbiamo dirlo. Molte attrici se ne fanno di fare il nudo. Lei con Salomè si è mostrata completamente nuda ballando, non ha paura del nudo, è un volto che spacca, e soprattutto, non da ultimo ma non per ultimo, sa recitare benissimo.
Un'ultima cosa su 1981, come abbiamo sempre detto, il doppiaggio anche in questo caso ammazza e distrugge.
Qualcuno me l'aveva suggerito a margine della visione.
Bene, e invece, in attesa del professore, un altro film di cui avremmo voluto parlare in questo blocco era Moses, il pesce e la colomba, al postmod, ma non l'ha visto nessuno di noi, tranne Laszlo, che giura sia un capolavoro, ma non c'è, e quindi non possiamo parlarvene.
Però abbiamo un brano bellissimo.
Andatelo a vedere, ci filiamo sulla parola. Sentiamo da questo film un brano bellissimo, ovvero Billy Idol con... Anzi, lo vuoi dire tu? Justin, lo vuoi dire tu?
Dancing with myself!
E allora vai! On the floors of Tokyo, ho, I'm down in London town to go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. Oh, when there's no one else inside, but in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have to want to dance, and I'd be dancing on with myself. Io sono emozionato.
Frizzantina la facciamo?
Troppo frizzante! Non ti sento convintissimo però, eh?
Chance I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Dancing on with myself. Alle guten Dinge sind drei. Bartraumfabrik.
E alle 21:19 ora di Greenwich, come tutti i martedì sera che non è più venerdì, questa trasmissione arriva al momento più alto. E perché? Perché come sempre c'è il suo professore e anche questa sera noi ce l'abbiamo qui con noi. Non è al telefono, o è al telefono, comunque sia. Professore, lei c'è?
Grande.
Buonasera ragazzi, purtroppo avevo un banale raffreddore e ho capito che non bisogna mai mischiare le droghe pesanti al Mix Medi Night, medicinale tipico per influenzati che si vogliono trattare bene. Insomma, io ho fatto una ho usato una tirata del Mix Medi Night e anche di droghe pesanti e guardate qua come sono guarito. Io ho usato, come dire, questi medicinali, questo cocktail per tutte le 5 sere di fila del concorso Canoro. E ho spazzato via ogni cosa, persino il male di vivere, la pellagra, la lebbra. Questo medicinale porta via tutto, anche un po' di pelle. Lo sa di veleno, assolutamente sa di veleno, luce al neon, acido di batteria. In più ha anche un colore verde che ricorda la pancia di taluni ospiti che io da bambino mi divertivo ovviamente a pomiciare. Lo bevi e come d'incanto fai dei bei sogni. Sogni molto spesso legati alla stretta attualità culturale cinematografica politico-canora. Nel mio sogno riesco a battere gli stadi all'Ariston. Faccio sesso occasionale con la valletta scema ma buona, mentre la valletta comica si unisce a noi imitando Belen. Entri a 5 minuti dalla fine d'Italia Inghilterra 9-40 al 6 nazioni di rugby e fai 6-7 mete di fila, girando il campo ed esultando come uno scemo. Poi in totale delirio da droga più Vicks Medi Night consegno un doposole a Carlo Conti e gli dici di usarlo molto bene. Ti confronti con Gabriel Garco sui sepolcri di Ugo Foscolo e infine ti ritrovi a tu per tu con Derek Zoolander. Dopo la passerella gli dici: bello mio, col cazzo che ti trinceri dietro ai selfie da stampa per 4,5 milioni all'anno, ora vai davanti ai giornalisti e come minimo reciti tre canti del paradiso in dialetto perugino. Non mi ha ascoltato Derek Zoolander, perché si tratta, come potete capire, di un medicinale portentoso che al limite lascia solo qualche effetto collaterale, del genere che fuori sogno non riesce a trattenerti e scrivi più cazzate del solito nel pezzo dedicato al Bartraumfabrik. Ma purtroppo non è più tempo di perder tempo. Abbiamo già cazzeggiato abbastanza, soprattutto voi, per un'intera ora e un quarto. E dunque siamo costretti ad arrivare al punto, al nodo, al dato di fatto, all'analisi oggettiva, cioè all'analisi dei due film visti in questa settimana. Cioè a dire, un film pesante nei contenuti, che tratta col sorriso sulle labbra e stile demenziale tematiche serie come congiure di palazzi da parte di persone incappucciate che cercano il potere e proteggere se stessi dopo aver abusato di piccole vittime, e poi del film dallo stile investigativo e action che tratta di tematiche serie come congiure di palazzi di persone incappucciate che cercano il potere e proteggere se stessi dopo aver abusato di piccole vittime innocenti. Questi due film sono due film, dunque, che hanno tematica identica, ma vengono trattati in maniera diversa. Partiamo dunque dal primo. Già la trama ci fa scompisciare dalle risate. Siamo a Boston nell'estate del 2001 e a dirigere il quotidiano arriva da Miami un nuovo direttore simpatico cialtrone che capiamo già essere il centro del film. È deciso a far sì che il giornale torni in prima linea su tematiche scottanti come le violenze sui minori o la sparizione e uccisione di personaggi famosi come Justin Bieber, dopo che i suoi giornalisti migliori si erano rintanati nella quotidianità. E qui già con lunghi flashback divertenti ci viene mostrata la loro vita e
loro risate. Gli dicono anche:
è un bel direttore,
è un bel direttore. Il team di giornalisti investigativi di cronaca e costume cerca l'argomento scottante e è quello relativo a un uomo in tonaca che nel corso di 30 anni ha abusato numerosi giovani senza che contro di lui venissero presi provvedimenti drastici. Oddio mio, il cattivone tale Jacopo Mugatu viene condannato a scontare una dura pena in un carcere di massima sicurezza. Il bello ma pasticcione direttore è convinto che il cardinale di Boston fosse al corrente del problema, ma che non abbia fatto niente, in quanto era tutto già in suo potere perché la questione venisse insabbiata. Già qui ragazzi siamo a metà film e capiamo che ci scompisciamo dalle risate. Nasce così un'inchiesta anche grazie all'aiuto di un agente maggiorata dell'Interpol divisione fashion e moda, che ha portato letteralmente alla luce un numero molto elevato di violenze sessuali sui minori in ambito ecclesiale. Così tra i due giornalisti, il direttore e la gente in un finale scoppiettante, divertente quanto rutilente, scopriamo gli abusi che questa setta di incappucciati ha commesso per anni e anni. Finale coloratissimo con musiche, luci, processi e risate. E ragazzi, si chiude così, divertentissime le immagini di repertorio dove pallidi vescovi, balbettanti cardinali cercano di giustificarsi, di coprire il tutto insabbiando, peggio del mio gattino sulla lettiera con la cacca appena fatta. Insomma, un film divertentissimo, ma niente di più. Passiamo all'altro film. Molto diverso il discorso per l'altro film visto, che casualmente ha una trama molto simile, tutto sommato simile, di complotti e abusi sui minori. Zoolander 2. Che segue a 15 anni di distanza il primo agghiacciante episodio che faceva luce sul violento e squallido mondo della moda. È un film per certi versi simile nei contenuti. Complotti, investigazioni, peccatori che dovrebbero essere in galera ma che sfuggono e continuano a commettere abusi sui minori, convinti di essere protetti da una congrega di potenti incappucciati. Nota a margine. Prima di entrare nel merito della cronaca del film, che come un pugno nello stomaco colpisce lo spettatore, va ricordato che tutti i personaggi famosi hanno voluto essere nel film, anche solo per pochi istanti, poche inquadrature, quasi a voler dire: io sono contro gli abusi nel mondo dell'alta moda e per la protezione dei modelli senza cervello e dei loro figli che rischiano di essere violentati e uccisi da sanguinari pazzi che si nascondono dietro tonache e vestiti fashion. Ragazzi, e qui faccio fatica a raccontarlo il film perché è veramente drammatico, crudo. Il protagonista, Derek Zoolander, trova suo figlio in un orfanotrofio romano dove il direttore copre pratiche di abusi e tenta di instaurare un rapporto con lui, ma questi, pingue, cicciottello e già corrotto, lo respinge come padre. I tre vengono poi contattati da una sorta di gola profonda dentro San Pietro, un certo Sting, in realtà un membro dell'organizzazione millenaria che ha come scopo di proteggere i discendenti di Stiva, il terzo abitante nel giardino dell'Eden e capostipite della discendenza dei modelli, capace di utilizzare il Nino, l'espressione più potente di tutte. La leggenda narra infatti che chi ucciderà Stiva e ne berrà il sangue otterrà l'eterna giovinezza. Rituale a questo punto che trasforma il film in una denuncia complottista contro gli abusi e le menzogne millenarie, oscuro, misterioso come il codice da Vinci. Io ho fatto fatica in certi momenti a leggere e a vedere questo Zoolander 2 perché una volta, perché come dire, ti rendi conto che poi in questo finale dove esplodono bombe e un ragazzo rischia di essere accoltellato in un rito satanico, addirittura personaggi famosi si fanno i nomi, Valentino viene accusato, insomma, voglio dire, non voglio svelare il finale di questa storia investigativa di un film che, rispettando in pieno le regole del filone che ricostruisce attività di indagini che hanno segnato la storia della professione della moda, ha anche però il pregio di rivelarsi efficace nel distaccarsene almeno in parte, perché i protagonisti del team non sono eroi senza macchia che combattono impavidi il male ovunque si annidi, piuttosto sono personaggi come noi che potrebbero far luce su ciò che è successo all'interno di questa congrega millenare. Un film come Spotlight ci ha fatto ridere, ha affrontato gli stessi argomenti con il sorriso sulle labbra, tante sciocchezze, tante cazzate, ma un film come Zoolander va protetto e va, secondo me, anche mostrato nelle scuole per far piena luce e verità sul mondo dell'alta moda che si serve a volte di innocenti protagonisti violentati e stuprati. Ragazzi miei, non faccio fatica ad andare avanti perché questo film mi ha toccato nel profondo dei coglioni.
Scusa Lupus, sì. Senti, ho i brividi.
Per le loga.
Alla pellagra.
Per le loga.
Vi consiglio Vix Medinai e droghe pesanti.
Guarda,
io sono emozionato.
Sì,
però non è stato citato la grandissima performance di Cruciani
come stand in, è vero, ne abbiamo parlato a suo tempo, però effettivamente non si vede. Bene, piccola pausa, tra poco l'agenda cittadina, adesso ci sentiamo un pezzo tratto da The Big Short, di cui abbiamo già parlato, pezzo fichissimo dei Ladytron, grande band, no? Justin. Questa è Burning Up, noi torniamo tra poco con l'agenda non di Laszlo, ma di Hans. We'll be right back.
Nach der langen Sommerpause nun weiter mit Bartraumfabrik.
Ed in silenzio, in silenzio ci avviciniamo religiosamente a questo momento, purtroppo, cioè purtroppo.
No, purtroppo, purtroppo, no, diciamo.
Purtroppo, dai. Purtroppo perché sappiamo che la Slokovec ha i suoi fan, però io...
Beh, io sono uno di quelli.
Tu sei uno di quelli? Ma guarda, lo dici solo per, lo dici solo per dar fastidio a lui, perché poi me lo dici anche fuori onda, ci credo poco. Comunque è il momento dell'agenda cittadina di Hans Delbruck. Hans, ti dico subito...
Frizzantina la facciamo?
Sì, va bene, va bene. Vorrei proprio iniziare facendo un omaggio al mio caro amico Laszlo. Ciao Laszlo.
Ciao Laszlo.
Partendo appunto dal cinema Zenith. Partendo dal cinema Zenith che propone...
Cos'è un omaggio a Bertolucci?
Sì, esatto, esatto, quello lì. Lo Zenith che è ancora in programmazione, ma credo fino a domani, il film Remember, il film di Atom Egoyan che è... Si sa,
non ti sento convintissimo,
non
però
amo,
eh.
Non amo, ma leggo brevissimamente la sinossi. Un avvincente thriller in cui il capitolo più tragico della storia del XX secolo entra in collisione con una missione di vendetta compiuta ai giorni nostri. Avete ancora tempo fino a domani per andarvelo a vedere.
Ciò che vedo un cazzo, comunque toccante. Bravo!
Mentre questa sera è in corso d'opera, ma ancora alle 22, è il capolavoro espressionista del cinema tedesco di tutti i tempi, il gabinetto del dottor Caligari. Quindi se avete voglia...
Caligari, è stasera?
È stasera, quindi finita la trasmissione che ascolterete fino
all'ultimo secondo, del dottor Caligari.
Andatevene alle 22 al cinema Zenith.
Caligari!
E poi, l'abbiamo detto, è il caso Spotlight, ovvero Spotlight, la traduzione giusta, il film 6 nomination agli Oscar, 3 Golden Globe e 3 BAFTA.
Perdona!
Il cazzo Spotlight!
Hai ragione, scusami. Il film di Thomas McCarthy che ci racconta appunto dei preti pedofili che...
Salutiamo Matilde, la nuova
Matilde!
Grande Matilde!
Questa bambina straordinaria.
Incredibile!
A dispetto
del padre!
Esatto, che non sappiamo chi sia. E appunto il caso Spotlight, ne abbiamo parlato a lunghissimo, quindi non mi dilungo. Vi dico che però appunto da ieri in anteprima nazionale, quindi anche oggi giustamente, il film lo trovate allo Zenith.
Pure io un attimo, dalla regia ho appena fatto caso che è già diventato virale una foto del Tram Fabric dove c'è gente che mastica
È virale.
La paparazzi.
La moglie di qualcuno, attenzione, non invitata, mi ha scattato una foto rubata nella quale sto ciancicando i popcorn.
Là dove sono anni che facciamo le foto con il mento in alto per evitare.
Esatto, mi ha beccato proprio. Fortuna che c'è il maglione a collo alto, almeno si vede solo la guancia. Prego.
Andiamo avanti. Parliamo ancora di Laszlo, citando il cinema Méliès.
Oh.
Che ci propone, ci offre il bel film da me sponsorizzato, The End of Tour di James Ponsoldt.
Grazie, benedetto.
Incontro da David Lipsky e il grande David Foster Wallace.
Solo fino a domani,
quindi andate di corsa a vederlo perché è un film importante che va visto al Méliès.
Quindi just in time fino a domani.
Il Méliès poi prosegue con tutt'altro, con l'animazione dal 18 al 24, Zootropolis, ovvero Zootopia.
Zootopia.
Poi passiamo al cinematografo Sant'Angelo.
Che
vi permette, vi dà la possibilità di vedere questo film, cioè Perfetti Sconosciuti, che dicevamo in assenza del nostro filo avanti, sembra essere un film notevole anche per la scrittura. Soprattutto per la scrittura, endorsement dello scrittore Bruno Arpaia, che insomma non è l'ultimo arrivato, quindi
sì,
sembra un film ben scritto. Non l'ha scritto solo Genovese, ma ha scritto insieme ad altri 3 sceneggiatori.
Per fortuna.
E oltre ad avere una bella confezione, come ci dicevi, ci ricordavi l'altra volta, purtroppo, sembra essere importante anche dal punto di vista della scrittura.
Ci hanno detto:
vi toglie il respiro, vi suggerisco di provarlo.
Questo ci hanno detto circa questo film, speriamo che sia vero.
E poi passiamo ai nemici giurati, per chiudere, di Laszlo, che sono quelli del postmodernissimo, che mercoledì 17, quindi domani sera, in spettacolo unico alle 21.30, insieme ai ragazzi della Mirada Invisibile, ci offrono un capolavoro che è il secondo film di Ken Loach, e appunto è Cass con David Bradley. Quindi andatevelo a vedere anche qui.
Carota e vomito.
Film targato 1969, una sola occasione per vederlo, ripeto, domani sera alle 21.30. Mentre potete continuare a vedervelo anche in lingua originale, The Hateful Eight, il capolavoro di Tarantino.
Grande.
Sarà appunto in lingua originale, credo, fino a domani alle 21, e poi solo alle 18, 22 e 23 di febbraio.
Ricordiamolo, quindi... capolavoro, perché si sente gente commentare è un po' lungo.
No, 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 io lo definisco il voodoo.
È una qualità!
Il voodoo knit in salsa carpenteriana. È un capolavoro. Fate voi.
E poi... Non alzare di una terza.
No. Sì, hai ragione. Poi altro grande film, ce ne ha parlato la nostra inviata a Berlino, Fuoco a mare dal 18 di Gianfranco Rosi, un racconto su Lampedusa e non solo, tra sbarchi non solo e fascinazione del mare, quindi assolutamente da andare a vedere. Così come The Danish Girl, sempre dal 18, il film di Tom Hooper che dirige il premio Oscar Eddie Redmayne,
un grande regista
che prima è un ragazzo come noi con una ragazza molto bella, anzi gnocca, poi decide di essere una ragazza come le altre, non come noi, e diventa Lily Elbe. Io ho finito.
Veramente?
Però a me piace più l'altro.
Però questo finale è bello.
Era bello.
Secondo me.
Volevo dire, però l'Aslo c'era quel po' più di cialtronaggine che mi piace più.
Però era frizzantino.
Era un bel finale. Molto finale gender.
Comunque,
finale gender.
Ciò non toglie che.
Siete tre stronzi.
Assolutamente. Certo.
Assolutamente. Bene, la prossima settimana. Io t'avevo scritto di ricordarlo. Non l'hai
detto. Scusami, le 4 ore. Ricordiamo che ci saranno 4 ore.
Due ore
dedicate agli Oscar e alle previsioni riguardo agli Oscar, no?
Sì,
Marco Della Torre eccelle.
Esatto, sempre tutte
la nostra tradizionale.
Cito
puntata.
Luigi Monteleone, che è un altro grande botter de cure,
azzeccatore. Cioè. Sì, ma ha vinto una bella volta. Comunque, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la prossima settimana puntata sugli Oscar di 2 ore, c'è il nostro concorso puntata sugli Oscar, puntate anche voi, nella quale gli utenti di Facebook, dietro pagamento di un mero like alla nostra pagina, possono votare quelli che saranno per loro i vincitori delle Big Five, cioè delle 5 categorie più importanti, e chi ne vince di più, i primi 3 si aggiudicano 2 biglietti ciascuno per i cinema della città, gratis, offerti da Bartolo Fabrica e soprattutto dai cinema stessi.
È un bel premio,
siete generosi.
No, sono generosi.
È un premio importante che va a premiare un movimento importante.
Esatto. E invece il prossimo movimento sarà quello che ci porterà a cena. E quindi
dai casalesi ovviamente
a cena.
E quindi non mi resta che ricordarvi che il programma è stato realizzato da Lupus Yonderboy, Simone Smith, Hans Delbruck e Just in Time. Ciao ragazzi,
ciao per diretto.
Si rompe il microfono. Ringraziamo Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Martinel Brul, grazie agli ospiti Andrea Pieravanti, Margherita Torre, Adele e ovviamente Adele. Il professore. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo a essere belli belli in modo assurdo per farci molestare dai preti di Boston e farci sopra un'inchiesta. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto andatevene tutti al cinema!
Grande regista.